Vangelo secondo Luca. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere alla legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiune e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret, e il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Questa mattina la riflessione che dobbiamo fare insieme riguarda tutti, la famiglia. E la Chiesa ci presenta non soltanto una famiglia, ma la sacra famiglia. Riguardo alla famiglia, voi ricorderete che nel Genesi c'è l'episodio della formazione della prima coppia. L'uomo creato immagine e somiglianza di Dio, che diviene dominatore del creato e attraverso l'intelligenza, la volontà, la sua forza fisica è chiamata a dominare il creato col suo lavoro. La donna, non è bene che l'uomo sia solo, e badate, si era nel paradiso terrestre. Nonostante che l'uomo avesse un rapporto personale di Dio, con Dio, non è bene che l'uomo sia solo. Facciamogli un aiuto simile a sé. La donna non sarà mai un uomo, simile all'uomo, fatta per aiutare l'uomo. E allora vedete subito il gioco delle forze. L'uomo chiamato a dominare il mondo costruirà tutto quello che realizza la sua personalità di uomo e quello che fa migliorare il mondo e la società. Tocca all'uomo. La donna invece, creata per aiutare l'uomo, ha dentro di sé, nel suo cuore, nella sua capacità di donazione materna e di donna, anche una speciale missione di aiutare l'uomo. Quindi ogni uomo che va su, c'è una donna che l'aiuta ad andare su. E lasciatemi anche dire, ogni uomo che va giù, c'ha l'aiuto di una donna che l'aiuta ad andare giù. Quindi diremo che nel cuore della donna c'è un po' il segreto per l'uomo che si sposa e per la famiglia. Ora cosa avviene? Che nella caduta dell'uomo e della donna c'è anche il crollo dei valori. E il crollo dei valori l'uomo se le porta in sé, prima di sposarsi e dopo sposato, e così la donna. Vedete però il rimedio portato dal Signore Dio. Quest'uomo, decaduto come uomo, e aiutato attraverso Cristo che si inserisce e lo inserisce in se stesso, battesimo, ad essere rinnovato se l'uomo arriva ad accettare questo rinnovamento portatogli da Gesù Cristo. Credere in Gesù, sperare in Gesù, amare Gesù. Se l'uomo si illumina con la dottrina di Gesù Cristo, capisce sempre più a fondo la sua dignità di uomo, la sua missione di uomo. Si sente, per così dire, sicuro in sé, perché accogliendo Gesù non è più solo, e con Gesù lui metterà la sua parte come uomo e creatura, e il Signore metterà tutto quello che è la forza divina, perché il progetto di Dio su quell'uomo si realizza nel massimo bene. Riguardo alla coppia, avete notato che arriva l'uomo, la donna, davanti a Gesù Cristo, e mentre si confermano in questo sì di dono totale della propria vita l'un per l'altro, il Signore consacra questo dono con la sua presenza, e la presenza di Gesù Cristo nel sacramento del matrimonio è presenza operativa, cioè il Signore realizza il meglio di questa coppia aiutandoli l'uno per l'altro a vivere la loro vita nel migliore dei modi, e allora con la santità. E da queste due creature nascerà poi una famiglia, ma capite che i modelli dal punto di vista umano e dal punto di vista sovrumano saranno sempre i genitori, perché mentre i genitori portano con la loro personalità, senza tante parole, l'esempio di come si deve pensare, parlare, vivere, così vedete l'un per l'altro i genitori sono chiamati a donarsi un aiuto in Cristo per cui la perfezione sia più facile per l'uomo, perché non è solo e avvicina a sé la personalità di una donna che l'aiuta, la donna perché a sua volta non è sola e avvicina a sé un marito che la difende, che attraverso l'intelligenza, la capacità costruttiva di un uomo le dà una sicurezza come donna, come sposa e come madre. Vedete, oggigiorno come dobbiamo guardare a questa famiglia? Escludiamo subito la famiglia che non si costruisce nell'amore, cioè due che si sposano per la ricchezza, due che si sposano per il raggiungimento di una elevazione, direi così, di prestigio, perché le famiglie sono importanti. Quindi non un matrimonio costruito dall'amore, ma dalla convenienza. In genere, al giorno d'oggi in modo speciale, se non c'è l'amore, non c'è da parte dell'uomo e della donna la voglia di legarsi per sempre. Ma dov'è che si colloca sull'amore? Vedete, voi avrete osservato che non si può amare ciò che non si stima. È lì dove comincia la prima difficoltà dei nostri ragazzi. Dove si colloca la stima, uomo, donna, donna, uomo, lì si colloca l'amore. Molte volte, purtroppo, nella giovinezza, per l'esuberanza di quel che è la sensibilità e il sentimento, ci si innamora così per una simpatia che è come una calamita, per cui il giovane si sente propenso a quella ragazza perché quel tipo di ragazza gli va. Così pure certe ragazze si innamorano di un giovane perché quel tipo di giovane le va. Qualche volta ci sono dei ragazzi che si innamorano solo perché, fa sapere, quella ragazza corrisponde a quel tipo che lui ha sempre sognato, che ha visto in cinema. Qualche volta ho trovato delle ragazze che si innamorano della voce di un cantante che non ha mai visto, sono capaci di andare a attendere per delle ore fuori dalla RAI per farsi fare l'autografo. Voi capite che questi innamoramenti a livello di sensibilità sono poco solidi. Perché? Perché sono poggianti su elementi poveri, elementi poveri. Capite che allora un giovane, prima di regalare la propria vita a una ragazza per sempre, viceversa la ragazza al giovane, dovrebbe avere un dialogo fatto di sincerità. E qui un altro punto, perché quando si mette davanti a sé un'immagine un po' diversa da quella che è la realtà della propria vita, non si è più sinceri. Allora si mette, per così dire, una maschera, un paravento. Quando poi ci si sposa, si viene a sapere, si viene a controllare che certe cose che sembravano di fatto poi non esistono. Allora ci vuole un grande dialogo. E io raccomando sempre ai giovani di ascoltare con molta attenzione il papà e la mamma, che per il loro bene, avendo già fatto la strada della vita prima di loro, possono dare dei consigli che sono molto preziosi al proprio ragazzo, alla propria ragazza. Perché non c'è un papà o una mamma con un po' di cuore che non voglia evitare ai propri figliuoli gli sbagli che lui ha commesso o che lei ha commesso nella gioventù, perché poco matura. Se i giovani non ascoltano questi dialoghi con il papà e con la mamma, corrono il rischio di restare solo, non avere elementi sufficienti per la scelta che sia veramente seria, approfondita, e allora si troveranno di fronte a certi sbagli, a certi vuoti che purtroppo molte volte sono irrimediabili. Quando invece c'è una buona conoscenza di mente, di cuore, perché ci si capisce, voi capite che gli elementi più preziosi sono l'accordo dello spirito, sono l'accordo del dialogo fatto di cultura, per cui guardi la vita insieme, la programmi insieme, le difficoltà cerchi di risolverle insieme, e li comporta non soltanto sensibilità di intelligenza, ma sensibilità di cuore, generosità da parte del giovane e della ragazza per le attribuzioni proprie al giovane, lo studio, il lavoro, alla ragazza, che sia una ragazza o una vera donna, che in casa sia capace di guidare tutta la famiglia, perché è capace anche di tenere la casa, per quel che la casa occorre che lei ci metta mano. Vedete, allora ci sarà anche la salute, ci sarà anche, se volete, la bellezza. Non si può sposare un uomo o una donna che non ti sia simpatico, ma tu cammini sul sicuro. Nonostante tutto, voi noterete sempre che l'uomo ha i suoi limiti, le sue fragilità, e la donna pure. E allora, andando avanti nella vita matrimoniale, quelle 24 su 24 ore al giorno, quei limiti vengono fuori, quelle stanchezze e quelle fragilità si fanno sentire, e allora ecco l'ideale della famiglia. L'ideale della famiglia è quando il giovane, qualche la ragazza, personalmente, ponendosi davanti a Gesù Cristo, si impegnano con la preghiera, coi sacramenti, coi sì che devono dire a Gesù riguardo i comandamenti, riguardo alla perfezione dell'amore verso Dio e verso il prossimo, il quale prossimo in primo luogo sono papà e mamma, fratelli e sorelle. Quindi giovani capaci di avere pazienza, coraggio, perseveranza, generosità, pagando di persona, perché con Gesù Cristo questo compito lo assolvono. Capite allora che la ragazza, se deve dare la propria vita a quel giovane, non può fare a meno, appena appena lo conosce un po' in fondo, di stimarlo, perché non c'è nessuno al mondo che non permetta, anzi desideri, che il giovane, che la ragazza siano belli, intelligenti, amanti della musica, sportivi, ma che siano veri uomini e vere donne. Ora il Signore, quando lo mettiamo in noi, ci aiuta ad essere tanto perfetti nella bontà da poter essere un modello apprezzabile, desiderabile, amabile. In altre parole, che la donna dopo anni e anni possa dire: io dovessi ancora tornare da capo, sposerei ancora mio marito. E la donna pure, se permettete, con questa distinzione, che la donna col suo cuore, col suo amore, può sempre migliorare come donna la vita di un uomo, come può migliorare la donna la vita di una famiglia. Ma è difficilissimo che l'uomo cambi la vita di una donna quando una donna è fallita. Credetemi, la donna nel suo cuore ha certe possibilità che noi uomini non abbiamo. L'uomo va per ragionamento, Se capisci, capisci, se non capisci, cosa vuoi che ti dica ancora? La donna con la pazienza, col sacrificio, col sorriso, con la bontà, con l'amore, in altre parole, sa cambiare tutto. E allora vedete che nel matrimonio il Signore vuole inserirsi. E io mi accorgo che quando marito e moglie vogliono bene a Dio, credono in Dio, c'è un altro elemento che si interpone in mezzo a loro. La donna è prima di tutto creatura di Dio. È un capolavoro che Dio vuole costruire per la sua gloria eterna e l'affida a te, uomo. Non ti è lecito diminuire questo progetto di Dio di perfezionare la tua donna anche attraverso la tua bontà. Così dicasi dell'uomo. Capite che se una donna è molto buona e vuol bene al marito, potranno parlare del Signore e pregare insieme e avere insieme uno scambio di idee che riflettono la dignità dell'uomo e della donna sotto la luce dell'eternità. In altre parole, anche quest'uomo Dio te lo mette vicino perché tu l'aiuti. E quando invece c'è una divisione perché lei crede e lui non ci crede, allora il recupero è dato in una maniera silenziosa, lasciatemi dire la brutta parola, ma vera, martoriante, perché lei attende per mesi e per anni, si confida in Dio. Ma io dico che questa donna diventerà portatrice di Gesù Cristo, quell'uomo. E l'uomo, per quanto può, quando la donna non c'è nell'amor di Dio, farà quel che può. Più difficile cambiarla. Ma è sempre uno che paga di persona con sofferenza interna, raccomandandosi a Dio. Capite allora che nel matrimonio la consacrazione della presenza dei due con Dio stesso, Dio si può far aiutare dall'uno o dall'altro perché vuole arrivare nella vita dell'altro con l'aiuto del primo. E c'è questo, che quando è una famiglia, c'è il marito, c'è la moglie che portano Dio nel cuore, credetemi, Gesù Cristo è presente in quella casa. Gesù Cristo è presente. E allora troverà il modo, attraverso lo sguardo, il sorriso, la bontà, l'amore, il silenzio di quella donna o di quell'uomo, di farsi avanti. E quando papà e mamma vogliono bene al Signore, se anche qualche volta i loro figli van per traverso, non è questione di fare delle prediche. La predica migliore è la serenità del papà e della mamma, perché con Dio si sentono bene, si sentono sicuri, si sentono con la loro fiducia di abbandono in Gesù Cristo, si sentono aiutati da Gesù Cristo. E il recupero dei figli sarà, non subito, ma sarà, perché l'esempio rimane. Amici cari, ne sentite ancora in casa delle persone che cantano? Delle donne che cantano in casa perché sono felici? State attenti, amici cari, una volta si cantava persino in fabbrica, si cantava per la strada, erano più felici. Cosa devo dire? Devo dire che la vostra casa è il piccolo mondo che interessa in modo primario a tutti voi. La vostra casa può essere una piccola chiesa, dove se Dio presente c'è la gioia. Togliete via dalle vostre case tutto quello che vi impedisce di volervi bene con un occhio limpido, con la gioia che vi viene fuori dalle labbra e dal cuore. Quindi se la televisione impone il silenzio e vi impone di uscire con la mente e col cuore fuori casa, moderate la televisione, e ce ne sono parecchi che la chiudono. Meglio il discorso tra marito e moglie, genitori e figli, cantare insieme, divertirsi insieme e non essere obbligati a estraniarsi in casa vostra, buttati fuori, perché il mondo di fuori è prevalenza sul mondo della famiglia. Queste sono attenzioni che tutti noi dobbiamo usare, perché la casa che è il vostro regno, dove tu papà sei un re e tu donna sei la regina, i vostri figli sono dei principi, rimanga sempre un posto riservato per tutto l'amore, per tutta la gioia. La Madonna e Giuseppe di lacrime nella loro vita ne hanno avute tante. Voi vedete, quando la Madonna porta il bambino al Tempio, offre anche se stessa. Cosa è stato detto a questa donna? Questo bambino, segno di ruina e resurrezione per molti in Israele, segno di contraddizione, e la tua vita di donna sarà trapassata dalla spada del dolore. Capite che non è un bel augurio questo? E come hanno fatto? Hanno fatto una sola cosa: amando il Signore hanno avuto fiducia in Lui. Ama Dio, abbi fiducia in Lui, stai certo che la tua vita si costruirà con la perfezione dell'amore, e se anche ci saranno lacrime, la perfezione dell'amore ti darà la perfezione della santità, perché con Dio si va al santo. Sia lodato Gesù Cristo.